cioè il microfono sta fermo, è meglio. Oh. Mi sentite così? Va bene, sì, anche come. Ok. Allora, siamo arrivati alla quarta parte, il quarto libro dei Salmi, che va dal 90 al 106. No? Questa sezione comprende 17 cantici, salmi, di varia o nessuna attribuzione, manca l'autore, e corrisponde nell'ambito della Torah al libro dei numeri, il quarto, e si apre con il Salmo 90, se vedete, se avete davanti i salmi, che viene attribuito a Mosè, uomo di Dio. Il versetto 2 dice: da sempre e per sempre tu sei Dio. La sezione si chiude col Salmo 106, che al versetto 48, l'ultimo, riprende: benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Quindi ci apriamo col da sempre e per sempre e chiudiamo con da sempre. Per sempre tutto il popolo dica Amen, Alleluia. In linea con il commento di Lorenzin, dividiamo il quarto libro dei Salmi in tre sezioni. La prima dal 90 al 94, la seconda dal 95 al 100, la terza dal 101 al 106. Lo schema lo trovate a pagina 10 delle dispense, quindi ce l'avete già bello davanti. Allora cominciamo pregando insieme il Salmo 91 della prima sezione. Io lo leggo, voi ripetete come ritornello il versetto 9. Mio rifugio sei tu, o Signore. Mio rifugio. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio, mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti copirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Insieme? Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che varga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 1.000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Basterà che tu apra gli occhi e vedrai la ricompensa dei malvagi. Sì, mio rifugio, sei tu, Signore. Insieme? Mio rifugio, sei tu, Signore. Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, e per te egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra, e calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Mio rifugio sei tu, o Signore. Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui, lo libererò, lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni, gli farò vedere la mia salvezza. Mio rifugio, tu, o Signore. Allora, questa tematica di Dio come rifugio, Massè in ebraico, è il leitmotiv della prima collezione del quarto libro dei Salmi, dal 90 al 94, che si apre proprio con le parole, vedete il Salmo 90, versetto 1, Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. È il dono di potersi rifugiare innanzitutto nella casa di Dio, Salmo 92, 12, 14, il giusto fiorirà come palma, si slancerà come cedro del Libano, piantati nella casa di Yahweh, fioriranno negli atri del nostro Dio. O il Salmo 93, 5, la santità si addice alla tua casa. E il Salmo che conclude la sezione 94, 22, nel testo ebraico dice: Yahweh sia per me un riparo, il mio Dio una rupe di rifugio. Allora, secondo la maggior parte dei commentatori, questi salmi qui collocati sono una risposta sapienziale al grido accorato di cui ci parlava Marco la settimana scorsa, che concludeva la terza parte del Salterio. Vi ricordate? Salmo 89, 47, fino a quando, Signore, ti terrai nascosto per sempre? E Salmo 90, al versetto 2, risponde: da sempre e per sempre tu sei Dio. Gridava il Salmo 89, al versetto 50, dov'è finito il tuo amore di un tempo, Adonai? Risponde il Salmo 90, 14, saziaci al mattino con il tuo amore. Al versetto 17, sia la dolcezza di Adonai, nostro Dio, su di noi. E il Salmo 94, al versetto 14, poiché il Signore non respinge il suo popolo, non abbandona la sua eredità. Il Salmo 93, 1, il Signore regna, stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Quindi alle domande angoscianti del termine della terza parte, già subito all'inizio della quarta si trovano delle risposte. Risposte particolari che troviamo al Salmo che abbiamo pregato, il Salmo 91. Avete visto che non ha un autore né sottotitoli ed inizia subito: chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Dice il Midrash: di chi si parla? Chi ha composto questo salmo? Chi è che ha pernottato alla sua ombra? È Mosè. In questo modo Mosè, nostro maestro, incoraggia tutti gli uomini a rifugiarsi sotto le ali della Shekinah, della presenza di Dio. Il testo poi elabora un parallelismo tra la vita di Mosè e le parole del salmo. L'abbiamo pregato, rivediamolo un attimo. Versetto 2, dico a Yahweh, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. E il Midrash dice, è la fiducia in Dio che aveva Mosè durante tutte le sue traversie, ma in special modo nei momenti in cui ha subito la contestazione del suo popolo. E specialmente il libro dei Numeri ricorda le ribellioni, sia contro Dio, ma anche tante contro il buon vecchio Mosè. Ecco che allora, dal versetto 3 al versetto 13 del 91, vengono interpretati come situazioni di difficoltà vissuti da Mosè e superati con l'aiuto di Dio. Si parla del laccio del cacciatore, al versetto 3. Sono le insidie di Faraone. Si parla della peste, al versetto 6 e 3, e si ricorda la mano di Mosè al roveto ardente, che viene immediatamente guarita dalla peste, al fatto che tutta la famiglia di Mosè si ammala di lebbra e lui invece se la sfanga, assolutamente non se la prende. Al versetto 4 si dice: sotto le sue ali troverai rifugio. E sono le ali dell'aquila che guidano Israele alla salvezza. Mille cadranno alla tua destra, dice il versetto 7, sono i soldati egiziani. 10.000 alla sinistra, sono i contestatori che periscono nel deserto. E così via. Quindi il Salmo, il Midrash, rilegge il Salmo 91 come la vita di Mosè. E solo Mosè può dire al versetto 9, mio rifugio tu sei Yahweh, perché è lui che, versetto 9, ha fatto dell'Altissimo la sua dimora. quando in Esodo 25,8 Dio gli dice: fatemi un santuario perché abiti in mezzo a voi. E ora nel Salmo è Dio stesso a parlare di Mosè. I versetti 14 e 16 sono attribuiti a Dio che parla, ma parla a Mosè. Poiché hai aderito a me, lo riscatterò, come lui farà col mio popolo. Lo proteggerò perché conosce il mio nome. Solo a lui, dal roveto ardente, ho detto: io sono colui che sono. Mi invocherà e io gli darò risposta nell'angoscia. Io sono con lui. Quando ha spezzato le tavole, quando chiedeva nell'angoscia il perdono per il popolo, io ero con lui. Gli farò vedere la mia salvezza. Dice il Midrash: qui non si dice la vostra salvezza, bensì la mia salvezza. La salvezza del Santo è la salvezza di Israele. Il Santo dice a Israele: se anche voi non avete meriti, io agisco per me stesso. Se anche sarete nella sventura, lì mi troverò insieme a voi. I versetti 11-12 li ritroviamo citati letteralmente sia in Matteo 4-6 che in Luca 4-21. Sono citati da Satana nel racconto delle tentazioni. La seconda tentazione per Matteo, la terza per Luca. Satana porta Gesù a Gerusalemme in cima al Tempio e lo sfida a gettarsi giù, citando i versetti 11 e 12. E anche nel versetto 13 alcuni biblisti vedono un richiamo alle parole di Gesù in Luca 10-19 nei confronti degli apostoli: vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. Qui dice: camminerai su leoni, dragoncelle, eccetera, eccetera. Mi sembra un po' tirata per i capelli, ma l'ho trovata in quasi tutti i commenti. Dice Rinaudo: questo Salmo 91 è divenuto la preghiera della Chiesa nel tempo di Quaresima, per la fiducia totale nella protezione del Padre e del Cristo nella lotta e nella tentazione. Lo si legge a compieta la domenica e le grandi feste. Ma torniamo alla lettura rabbinica. Perché il Salmo è attribuito a Mosè? Per due motivi, oltre alla lettura di commento che vi ho riportato. Il primo è l'assonanza del nome Mosè con la parola rifugio, riparo, Masè. Sentite che sono molto simili, eh? Mosè, Masè. Quindi è attribuibile. Dio è il riparo di Mosè come Mosè lo è per Israele. Secondo, se controllate le vostre Bibbie, vedrete che il Salmo 90 è attribuito a Mosè e poi a seguire tutti gli altri salmi fino al 101, che è di Davide, non hanno un autore. Allora il Midrash dice: siccome i salmi dal 91 al 100 sono orfani, cioè sprovvisti di titoli, vengono tutti ricondotti al salmo precedente, che presenta una indicazione di autori. Gli 11 salmi li ha composti tutti Mosè, in corrispondenza delle 11 benedizioni. Le 11 benedizioni le troviamo in Deuteronomio 33. Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli israeliti prima di morire. E benedice le 11 tribù di Israele, esclude solo la sua, la tribù di Levi, perché lui stesso è di Levi, deve benedire tutti gli altri. E quindi fa 11 benedizioni. Capitolo 33 di Deuteronomio è tutto occupato da queste benedizioni. E allora il Midrash dice: come ha fatto 11 benedizioni lì, mo ha scritto 11 salmi qui. E quindi le due cose corrispondono. Allora, è il Salmo 90 che apre questa sezione. E inizia in modo, come vi ho detto, preghiera di Mosè, uomo di Dio. Quindi siamo al Salmo 90. Dicono i padri, sarebbe stato sufficiente dire preghiera di Mosè. Perché si è aggiunto uomo di Dio? Il Santo disse a Mosè, Deuteronomio 9,13, questo popolo è di dura cervice, lasciami fare e io lo distruggerò. Gli rispose Mosè, Numeri 11, se tu mi fai una cosa così, piuttosto uccidi me. E cosa sta scritto dopo? Numeri 14,20, ritorna Yahweh. Il Signore gli disse, ho perdonato come tu mi hai chiesto. Infatti così pensò il Santo, sono grato a Mosè che ha chiesto misericordia per loro. E cita il Salmo 90, versetti 13-14. Ritorna Yahweh, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Versetto 15, rendici la gioia, cioè rendici, ridacci le tavole, ridacci la Torah. Versetto 16, si manifesti ai tuoi servi la tua opera, cioè facci tornare nella terra promessa. Versetto 17, sia su di noi la dolcezza del Signore, cioè lo studio della Torah, della parola di Dio. Di conseguenza, disse il Santo, io farò a Mosè un grosso regalo. Lo chiamo padre dei profeti, padre di re, padre di oranti e uomo di Dio. Ecco perché nel Salmo si dice Mosè, uomo di Dio. Il Salmo 92 è un salmo di ringraziamento individuale, legato ai due canti precedenti da diverse assonanze. La sorte dei malvagi, Salmo 90, versetto 5, avevamo detto, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Nel Salmo 91, basterà che tu apra gli occhi e vedrai la ricompensa dei malvagi. Ora il Salmo 92,8, anche se i malvagi fioriscono come l'erba e fioriscono tanti operatori di male, è solo per la loro eterna rovina. Salmo 92, versetto 12, i miei occhi disprezzeranno i miei nemici. Altri punti in comune, Salmo 90,14, saziaci al mattino con il tuo amore e bontà, Hesed. Il Salmo 92, è bello annunciare al mattino il tuo amore e bontà. Il Salmo 92 è l'unico salmo nel testo ebraico che lo indica, versetto 1, vedete, per il giorno di sabato. Mentre nel testo greco dei 70, oltre a questo salmo, ce ne sono altri 4 per il giorno del sabato. L'avevamo visti, il 24, il 48 e i prossimi, 93 e 94. Quindi questo salmo, nelle sinagoghe, si recita la sera del venerdì, come ingresso nel sabato. Perché al versetto 3 è bello annunciare la tua fedeltà lungo la notte. Il Talmud afferma che il Salmo era cantato ogni sabato mattina nel Tempio durante il primo sacrificio. La liturgia cristiana ha posto questo Salmo nelle lodi del sabato e utilizza i versetti 13-16. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio per la liturgia dei santi. Il giorno di ogni santo si recita questo salmo. Ritroviamo in questo salmo il parallelismo tra lo stolto e il giusto, nei versetti 7 e 8 e dall'11 al 16, come avevamo visto nei salmi 1 e 37. Ritroviamo la pochezza dei malvagi di fronte alla longevità dei giusti, versetto 15. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi. Questo dovremmo scrivercelo. O versetto 13, i cedri del Libano e la palma sono come i giusti. Il testo greco gioca sul doppio significato del termine phoinix, palma, ma anche fenice, il volatile che simboleggia l'immortalità. Quindi saranno come palma o saranno come la fenice, che non muore mai, che andrà sempre avanti. Questo Salmo 92, dice Lorenzin, raggiunge la sua completezza nell'esaltazione della regalità del Signore che trovate nel Salmo successivo, il 93. Tant'è che nei rotoli ritrovati a Qumran, quindi questa comunità monastica, questi due salmi sono insieme, formano un tutt'uno, un unico canto. E nella versione dei 70 troviamo un sottotitolo al Salmo 93, per il giorno prima del sabato, quando la terra fu popolata. Infatti questo salmo è pregato il venerdì in sinagoga. Quindi teniamo davanti il testo del Salmo 93, velocemente, no? Ciò che Dio ha creato dal suo trono è stato separato dalle acque. Vi ricordate Genesi 1-2, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque prima che ogni cosa fosse. E in Genesi 1-6 sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Allora il Salmo 93:2 dice: saldo il tuo trono fin da allora, dal tempo della separazione delle acque, da sempre tu sei. E Yahweh regna, versetto 1, e quindi il mondo è stabile, non può vacillare. Quindi Yahweh domina ancora sugli elementi ribelli dell'universo, simboleggiati nei versetti 3 e 4 dai fiumi, dalle acque impetuose, testo ebraico dice le grandi acque, e dai flutti del mare. Questi fiumi fragorosi, conosciuti allora, erano poi tre: il Nilo, il Tigri e l'Eufrate, che sono il simbolo dei grandi nemici di Israele, Egitto e Babilonia. Quindi il salmista ricorda a Israele che il regno di Dio è più saldo, più santo, versetto 5, più durevole, versetto 5, più forte, versetto 1, di ogni altro regno che ha reso Israele schiavo. Queste grandi acque del versetto 4 sono quelle della tempesta, secondo Geremia 51, ma sono anche il simbolo dei popoli che circondano Israele. Se voi prendete Isaia 17, dei versetti 12-13, trovate: come il tumulto del mare sono il fragore delle nazioni. Le nazioni sono fragore, come il fragore di grandi acqua. Yahweh le minaccia, esse fuggono lontano. Questo è il destino di chi ci depredava, la sorte di chi ci minacciava. Alla sera ci spaventavano, ma al mattino non ci sono più. Il mare, versetto 4, è ciò che resta del caos primordiale, luogo simbolico del male, delle forze ostili a Dio. Ecco, dice il salmista, se Dio regna davvero, non c'è nulla da temere, perché ogni possibile male non può prevalere. Versetto 5, davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. In italiano il versetto 3 rende poco. Alzano i fiumi Adonai, alzano i fiumi la loro voce, alzano i fiumi il loro fragore. È uno di quei salmi che ripete aumentando in qualche modo ciò che dice nel primo stico. Però in ebraico questo crescendo ricorda il frangersi delle onde, il frangersi delle acque. Nasè un nearot Adonai, nasè un nearot kolam, isè un nearot dakiam. Sentite, no? Come sembra quasi qualche l'onda che colpisce e torna indietro, no? Questa serie di suoni anche leggermente gutturali che forma praticamente il rumore del mare. La prima sezione si conclude col Salmo 94, che nelle dispense abbiamo titolato Dio che fai giustizia. Come era solito chiamarlo, farlo iniziare la Bibbia della CEI, perché la vera traduzione del versetto 1 faceva un po' tremare i polsi, sia allora sia adesso. Nell'ultima versione, per fortuna, hanno riportato la traduzione originale. Dio della vendetta, Yahweh, Dio della vendetta, risplendi. Il testo ebraico dice manifestati, è più bello. Alzati, giudice della terra, rendi ai superbi quello che si meritano. Questo alzati, svegliati, in ebraico si dice urrà. Da cui il nostro grido, no? Urrà, urrà! L'abbiamo proprio preso da questo grido che durante la lettura dei salmi gli ebrei facevano quando chiedevano a Dio: svegliati, alzati, tirati su, urrà! E quindi anche noi lo ripetiamo senza manco sapere quello che diciamo. Quindi quando gridiamo urrà, chiediamo a Dio di manifestarsi, di alzarsi, di svegliarsi e di intervenire, no? Allora, di questo Salmo 94, i primi 10 versetti descrivono l'azione degli empi, i malvagi contro il popolo, in particolare verso i più deboli, vedete, si parla di vedove, orfani, forestieri. E terminano, versetto 11, con una constatazione: il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. I versetti dal 12 al 23 sono un inno al Signore, che non respinge il suo popolo, 14, che sorgerà contro i malvagi, versetto 16, che conforta e sostiene, 18-19, che baluardo, roccia, rifugio, di nuovo, versetto 22. E la conclusione rimanda ai versetti di apertura. Versetto 23, su di loro farà ricadere la loro malizia, li annienterà per la loro perfidia, li annienterà Yahweh, nostro Dio. La 70 traduce li farà sparire. Questa preghiera supplica al Dio delle vendette che annienta, fa sparire, ha creato un bel po' di problemi. Nella liturgia delle ore lo si recita al quarto mercoledì, ora media, un po' censurato. Difatti, di nuovo, Dio che fai giustizia, Signore Dio che fai giustizia, mostrati, non si deve neanche alzare, solo mostrare. Per la loro perfidia li farà perire, non si dice a niente li disgraziati, no? Quindi così. Dice il Ravasi, in realtà la locuzione Dio delle vendette ha un valore giuridico preciso in Israele. Yahweh è il vendicatore del sangue innocente versato da Abele in avanti. È il tutore, in ebraico Goel, del popolo delle vittime. È l'avvocato difensore del povero degli ultimi. La sua è una funzione giuridica di protezione dei calpestati. In questo senso, la vendetta non è cieca reazione, ma espressione positiva di difesa a sostegno degli umiliati dalla giustizia ufficiale. Importante poi il versetto 12. Felice, la nostra Bibbia dice beato, l'uomo che correggi Yahweh e che istruisci con la tua Torah. Perché continua in questo versetto la risposta alle angoscianti domande del Salmo 89. Anche se ormai manca un re davidico, Israele ha in Dio stesso il suo re. alzati giudice della terra, il Signore è il mio baluardo. Anche se Israele è umiliato, disperso e sottomesso, colonia di popoli stranieri, 94:14, il Signore non respinge il suo popolo, non abbandona la sua eredità. Anche se Dio sembra muto, lontano, complice nel suo silenzio contro i malvagi, 94:7, il Signore non vede, non intende, che ricorda Isaia 45:15, tu sei un Dio che si nasconde, Dio di Israele Salvatore, in realtà è il Dio Goel, il Dio vendicatore dei popoli, che risponderà al grido del versetto 1, manifestati, e lo fa tramite la Torah, tramite la correzione. Commenta il Midrash a questo salmo, sono buone le correzioni, grazie ad esse sono stati fatti a Israele tra i doni più belli, ma a prezzo di grandi sofferenze. Sono la Torah, la terra di Israele e il mondo che viene. Correzioni e sofferenze che sono la base del racconto del libro dei numeri, quello del popolo che si sta formando nel suo cammino, nel deserto, ed è chiamato a mettere alla prova la propria fede, il suo ascolto della Torah, sotto la correzione di Dio e di Mosè. E nella sofferenza del vivere ogni giorno nel deserto, sperando nella provvidenza di Dio. Noi lo chiamiamo il libro dei numeri, ma in realtà il nome ebraico di questo libro, Bemidbar, significa solo nel deserto. E questo è il nome con cui gli ebrei chiamano il nostro libro dei numeri. Ok? Quindi è tutto incentrato nel deserto. Se diamo retta ai commentatori che dicono che questi salmi che stiamo commentando sono stati scritti nel periodo di prigionia babilonese, capite che era molto facile per gli ebrei fare il parallelismo. Come loro erano nel deserto, lontano dalla terra, così noi siamo in Babilonia e viviamo nel deserto. No? Proprio nel deserto interiore, lontano dalla nostra terra. La seconda sezione dei salmi, dal 95 al 100, troviamo sei salmi che, come dicevamo, non hanno nel sottotitolo nessuna indicazione di autori e che quindi i padri attribuiscono a Mosè. Questa raccolta si apre e si chiude con una certezza. 95:7, è Lui il nostro Dio e noi il popolo che pascola, il gregge guidato dalla sua mano. Oggi se ascoltate la sua voce. Il Salmo 100, versetto 3, sappiate che Yahweh è Dio, Lui ci ha fatto, noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Questi due versetti all'inizio e alla fine legano questa sezione. Altre tematiche comuni sono l'invito alla conversione, 97:10, odiate il male, voi chiamate Yahweh, 95:8, non indurite il cuore come a Meriba, le meraviglie compiute da Dio nel passato e nel presente, l'assicurazione che Dio regna e sta per venire a giudicare il mondo. L'invito costante, presente in tutti i sei salmi, a lodare Dio, inventare canti nuovi, gioire davanti a Lui, a coinvolgere nei canti di gioia tutti i popoli della terra. Salmo 100, versetto 2, acclamate a Yahweh, voi tutti della terra, servite Yahweh con gioia. Ogni giorno la Chiesa inizia la recita della liturgia delle ore con il Salmo 95, che è presentato sotto forma di invitatorio, mentre la liturgia della sinagoga usa questo Salmo come una delle preghiere d'ingresso al sabato. Il Salmo è suddiviso in tre inviti. Invito alla lode, sono i versetti dall'1 al 5. Venite, cantiamo al Signore, esultiamo per Yahweh, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, presentiamoci al suo volto con la lode, a lui acclamiamo con canti di gioia. Invito all'adorazione, versetti 6-7, venite, entrate, prostriamoci, chiniamoci in ginocchio davanti a Yahweh. Invito alla riflessione, versetti 8-11, non indurite il cuore come a Meriba, come a Massa, nel deserto, dove dissi sono un popolo dal cuore traviato, incapace di conoscere le mie vie. Per 40 anni mi disgustò quella generazione, perciò non entreranno nel luogo del mio riposo. San Paolo, nella lettera agli Ebrei, scrive un vero e proprio Midrash su questo Salmo. Li trovate ai capitoli 3-4 di questa lettera, e che avvicina in modo sorprendente il nostro santo ai rabbi dell'ebraismo e ci aiuta anche a capire come la Chiesa primitiva usasse le sacre scritture, salmi compresi. Quindi prendete la Bibbia un momento, cercate Ebrei, lettera agli Ebrei, al capitolo 3, dal versetto 7. Io sono più fortunato perché ci ho già messo il segno, quindi arrivo un po' prima. Ve lo leggo dal versetto 7. Se riuscite ad avere anche un occhio sul Salmo, no, però è difficile. Allora, per questo, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, nel giorno della tentazione nel deserto. Dice lo Spirito Santo. Qui stiamo leggendo, sta citando un salmo. Quindi San Paolo sottolinea che tutta la scrittura è ispirata dallo Spirito Santo. Non solo i profeti, non solo la Torah, anche il libro dei Salmi. Poi qui parla di ribellione e tentazione, sono la traduzione dall'ebraico dei nomi Massa e Meriba, che vogliono proprio dire esattamente ribellione e tentazione. Quindi vedete, toglie i nomi geografici e mette i nomi della tentazione. Dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie. Vedete come cambia anche un po' il testo del Salmo. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate bene, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso, senza fede, che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda, ogni giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini sedotto dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo a condizione di mantenere salda alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio. Quando si dice, e torna al nostro Salmo, oggi se indurite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Chi furono quelli che dopo aver udito la sua voce si ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? E chi furono coloro di cui si è disgustato per 40 anni? Non furono quelli che avevano peccato e caddero cadaveri nel deserto? E a chi giurò che non sarebbe entrato nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? E noi vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro mancanza di fede. Dovremmo dunque avere il timore che mentre rimane ancora in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso? Poiché anche noi, come quelli, abbiamo ricevuto il Vangelo. Qui è molto bello perché San Paolo dice il Vangelo e anche l'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento è stato ricevuto da loro ed era parola di Dio e Vangelo, come quello che riceviamo noi, chiamandolo soltanto Vangelo. Ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Infatti noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, come egli ha detto: così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E riprende di nuovo il Salmo. Questo benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Se infatti in un passo della scrittura a proposito del settimo giorno si dice: nel settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. E ancora in questo passo: non entreranno nel mio riposo. Quindi Dio è entrato nel riposo, il popolo no. Poiché dunque risulta che alcuni entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi entrarono a causa della loro disobbedienza. Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo mediante Davide dopo tanto tempo, e ritorna al Salmo: oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Dunque, sono al versetto 9, per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico. Chi infatti è entrato nel riposo di Lui, riposa anch'egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Vedete che si insiste in quest'ultima parte, specialmente sul concetto del riposo, che in primo luogo per gli ebrei era la terra promessa, il luogo del riposo, la menucià, la promessa fatta ai padri, Deuteronomio 12,9, finora non siete entrati nel riposo e nell'eredità. Ma la generazione liberata dall'Egitto non entrò per mancanza di fede. Secoli dopo, il luogo del riposo diventa il Tempio di Gerusalemme. 1 Cronache 28,2, casa del riposo dell'arca. 2 Cronache 6,41, vieni Signore al luogo del tuo riposo. Salmo 132,8, sorgi Signore verso il luogo del tuo riposo, l'arca della tua potenza. E Salomone, il costruttore del Tempio, è anche chiamato, in 1 Cronache 22,9, l'uomo del riposo. Del Tempio Dio ha detto, Salmo 132,14, questo sarà il luogo del mio riposo per sempre, qui risiederò perché l'ho voluto, là farò germogliare una forza da Davide, preparerò una lampada per il Messia. Allora San Paolo rilegge il libro dei numeri, il Salmo 95, il Salmo 132, per sottolineare che ora il luogo del riposo, terra, promesse, eredità, tempio, sono donati a coloro che credono nel Cristo Messia. Capitolo 4, 3, infatti noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. Noi formiamo il tempio, il luogo del riposo di Dio, il corpo di Cristo. Capitolo 4, 9, dunque per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico. Sabato e riposo sono sinonimi. Fare riposo e fare sabato. Per questo Paolo conclude il suo Midrash, capitolo 4, 11, affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disubbedienza. Affrettatevi a entrare nel riposo, che non vuol dire speriamo di morire presto, o occupiamoci delle cose di lassù perché Dio nel settimo giorno si è riposato e quindi anche noi ci riposiamo e contempliamo e basta. No, affrettiamoci a vivere ogni giorno in noi l'essere promessa, l'essere eredità, l'essere tempio di Dio, l'essere buona terra che dà molti frutti. Giudicare poi sui buoni frutti sarà compito di Dio o dell'angelo guardiano del paradiso, perché il rabbino Levi è in fila per entrare in paradiso e davanti a lui c'è un tale. Nome e professione, chiede l'angelo guardiano. Shimon Katzman, tassista. Il guardiano controlla sulla lista. Ok, tutto a posto. A te vestaglia di seta e bastone dorato. Avanti un altro. Il rabbino si presenta. Sono Benjamin Levi. ho fatto il rabbino per 50 anni. Il guardiano controlla la lista bene. A te vestaglia di cotone e bastone di legno. No, scusa un momento, protesta il rabbino. Perché il tassista ha avuto la vestaglia di seta e il bastone d'oro e io no? Cioè, qui contano i risultati, risponde l'angelo guardiano. Quando al tempio tu dirigevi la preghiera, i fedeli sonnecchiavano. Quando Katzman guidava il tassì, i suoi clienti non smettevano mai di pregare. Allora, questo Salmo 95 è molto importante per il versetto 7d, che la nostra Bibbia dice: se ascoltaste oggi la sua voce, mentre il testo ebraico rende: oggi se ascoltate la sua voce. Su questo versetto il Talmud ha una storia che è diventata un classico nel mondo ebraico. Rabbi Yoshua ben Levi incontrò Elia e gli domandò: quando verrà il Messia? Rispose Elia: il profeta. Va a chiederlo a lui. E dove lo trovo? Siede all'ingresso della città di Roma, cioè in mezzo agli infedeli, a chi domina. E quale segno mi permetterà di riconoscerlo? Egli è seduto tra i miseri, i poveri, i lebbrosi, cioè è tra gli esclusi, gli impuri, chi non vale nulla. Quindi lascio a voi attualizzare questa presenza del Messia. Allora Rabbi Yoshua andò dal Messia e gli disse: la pace sia con te, maestro, quando verrai? E la risposta fu: oggi. Rabbi Yoshua tornò dal profeta Elia, che gli chiese: beh, l'hai visto il Messia? Sì. Che cosa ti ha detto? Rispose: ah, mi ha mentito, perché ha detto che sarebbe venuto oggi e non è ancora venuto. Allora Elia gli rivelò: ecco quello che ti ha detto, verrò oggi, ma solo se ascoltate la mia voce. Adesso quell'oggi dipende anche da noi. I Salmi 96-98 iniziano entrambi: cantate al Signore un canto nuovo, e hanno molti elementi in comune. 96-11 e 98-7: gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude. L'altro salmo: risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. 96-13: davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà ai popoli, che è uguale al versetto conclusivo del Salmo 98. In questi due salmi la lode a Dio parte da Israele e si allarga a tutti i popoli e al cosmo intero. Guardate che bello. 98.8: i fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne. 96.12: sia in festa la campagna, acclamino tutti gli abitanti della foresta. Tra questi due salmi di lode c'è il 97. Yahvé regna, esulti, si allieti la terra, che sottolinea una critica anti-idolatrica, versetto 7. È interessante del 97 notare la ripetizione per ben 7 volte del termine ebraico kol, tutti, tutte, per sottolineare la completezza del dominio di Yahvé sul creato. Come sono ancora 7 le espressioni con cui il Salmo definisce i giusti, dai versetti 10 al 12. Vedete, sono i giusti coloro che amano Yahvé. Il testo ebraico dice amanti di Yahvé, che odiano il male, sono fedeli, giusti, retti di cuore, coloro che sono nella gioia, che gioiscono, e infine che fanno memoriale della santità di Yahvé. Versetto 11 nel testo dei 70 dice: una luce è spuntata per il giusto, riferendosi ai versetti precedenti, in cui si parla di Dio che libera dalle mani del nemico, custodisce la vita dei fedeli, e questa è la luce che è spuntata. Invece il testo ebraico traduce: una luce è seminata per il giusto, intendendo questa luce come il Messia, come le sue opere, che come il seme cresce senza che nessuno se ne accorga, sta maturando e presto si rivelerà. Dice il Midrash, è la grande luce che il Santo ha creato al principio della creazione e ha nascosto, seminato per i giusti, per poi estrarla dal suo tesoro e tenuta in serbo per i giorni del Messia. Ed immediatamente, no, ci vengono in mente le parabole del seme di Marco 4, no? Così è il regno, come un uomo che getta il seme nel terreno. Il seme germoglia e cresce spontaneamente, autonomamente. Salmo 99 è l'ultimo della serie degli inni alla regalità di Dio, l'ultimo che inizia con Yahweh regna, siede in trono sui cherubini, cioè è seduto sul coperchio dell'arca, che aveva le statue dei cherubini ai due lati, nel santo, nei santi, quindi del Tempio. Per ben tre volte, versetti 3, 5 e 9, si acclama Kadosh Hu, egli è santo. Ed il testo contiene sette attributi della santità di Dio. Dio è re, è grande al versetto 2, è eccelso al versetto 2, è terribile al versetto 3, è l'amante del diritto, versetto 4, è potentissimo e giusto, versetto 4. Il testo ebraico dice, al versetto 4, è il re potentissimo che ami il diritto, giudichi e sei giusto in Giacobbe. C'è un'assonanza che in italiano non si riesce a rendere ai versetti 5 e 9. Esaltate, vedete, ripetuto due volte, esaltate, che in ebraico è rum, e il versetto 2 è eccelso, che in ebraico è ram. Quindi questo ripetersi, rum, rum, ram, insieme con il triplice kadosh hu, egli è santo, facilitava la memorizzazione del testo, capite? Come le nostre rime per le poesie. In ebraico troviamo queste strane, queste assonanze. La seconda sezione della quarta collezione del Salterio si conclude col Salmo 100, l'unico con la soprascritta per il rendimento di grazie. Testo ebraico, salmo di ringraziamento. Perché al versetto 4 si dice ringraziate Yahweh, benedite il suo nome. Gli esegesi ipotizzano che il Salmo 100 fosse utilizzato nella liturgia d'ingresso nel Tempio per le grandi feste. Versetto 4, venite alle sue porte con inni di grazie, ai suoi atri con canti di lode. La liturgia cattolica lo utilizza per il conferimento degli ordini sacri, i riti di consacrazione delle suore e della professione religiosa. Versetto 2, servite Yahweh con gioia, scrive San Paolo, 2 Corinti 9, 7, Dio ama chi dona con gioia. Dice il Midrash, disse Rabbi Aibu, quando stai nel mondo sii gioioso per poter giungere gioiosamente nel mondo che viene. Il versetto 3 può avere due traduzioni. La prima è quella più diffusa. Egli ci ha fatto, a lui apparteniamo e noi siamo suoi. La seconda, egli ci ha fatto e non noi. Commenta Rashi, 1100 d.C., lui ci ha fatto, noi siamo suoi fin da quando non eravamo ancora nel mondo. Eravamo suoi prima ancora di esistere. Siamo suoi perché non ci siamo autocreati. Da questo nasce la Todah, il rendere grazie, e la gioia del credente. Versetto 5, perché buono è il Signore, il suo amore in eterno, di età in età, la sua fedeltà. Anche qui i padri giocano con il testo, perché questo versetto 5 si può tradurre, come fa la Bibbia Cei, di generazione in generazione e per sempre la sua fedeltà. Cioè, ogni generazione umana può contare sulla fedeltà di Yahweh. Il testo ebraico dice di età in età e per sempre la sua fedeltà, cioè fin da quando sei concepito in ogni età della tua vita puoi contare sulla fedeltà di Yahweh. Salmo 139,16, ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, i miei giorni furono fissati quando ancora non esisteva uno. Terza e ultima sezione, sono i salmi dal 101 al 106, tutti attribuiti a Davide, che lo trovate nominato al 101 e al 103. Questi salmi sembrano avere poco in comune, perché abbiamo un salmo regale, 101, una supplica individuale, 102, due inni che iniziano allo stesso modo, benedici il Signore, anima mia, ma che sviluppano temi diversi. Il primo, il 103, è un inno all'amore e alla tenerezza di Dio. Il secondo, il 104, è un inno sulla sapienza con cui Dio opera nella creazione. Abbiamo poi un salmo di ringraziamento che ripercorre la storia della salvezza, il 105, e una supplica comunitaria che ricorda i peccati di Israele per chiedere, salmo 106,47, salvaci Signore Dio nostro, perché ringraziamo il tuo santo nome, lodarti sarà la nostra gloria. Ma, dice Lorenzin, che non è il ministro della sanità appena confermato, è un teologo molto serio, dice Lorenzin, sono strettamente collegati tra di loro, così da poter essere considerati una unità tematica. Allora, il Salmo 101 presenta il discorso programmatico del Re Giusto, guidato dalla sapienza e dalla presenza di Dio al suo fianco. Vedete il 101, tenetelo davanti, voglio agire saggiamente nella via dell'innocenza. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Questo salmo, dice Ravasi, è stato spesso chiamato lo specchio dell'uomo politico. Si racconta che Ernesto il Pio, principe di Sassonia, XVII secolo, avesse inviato un giorno il testo del Salmo 101 a un ministro corrotto per tentare di correggerlo. A quei tempi c'era un solo ministro corrotto. Oggi giù di fotocopie, e Mattarella mi va sul lastrico se dovesse spedirlo a tutti i politici corrotti. I versetti 3 e 8 contengono il programma politico. Vedete, non sopporterò azioni malvagie, detesto chi compie delitti, lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere, Verdini, i miei occhi sui fedeli del paese perché restino accanto a me, tutto come oggi, chi cammina sulla via dell'integrità entrerà al mio servizio, cioè sarà ministro, chi agisce con inganno, chi dice menzogna non starà alla mia presenza. Gigantografia a Palazzo Chigi di questo salmo al momento del giuramento. Continua Ravasi. La finale imprecatoria può creare qualche imbarazzo al lettore cristiano. Ogni mattina eliminerò tutti i malvagi del paese. Difatti la Bibbia CEI è molto soft nella sua versione. Ridurrò al silenzio tutti i malvagi. Eliminerò tutti. In Israele le sentenze del tribunale si pronunciavano nelle prime ore del mattino ed erano discusse, meditate durante la notte per poi portarlo al mattino. Vi ricordate, no? Anche i Vangeli ci ricordano che il processo a Gesù e la condanna del Sinedrio avviene all'alba, di primo mattino. Geremia 21,12 dice: amministrate la giustizia ogni mattina, Liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, altrimenti la mia ira divamperà come fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla. In Israele questo salmo è letto in chiave messianica. Sarà il germoglio di Davide a vivere queste parole e a farle applicare in Sion. Preghiera di un povero che si affligge e davanti a Yahweh riversa la sua supplica. Così inizia il Salmo 102, che mescola versetti di supplica personale a ringraziamento, professione di fede, certezza nell'aiuto di Dio verso chi è misero, povero e malato. La parola chiave di questo salmo è Yamai, i miei giorni. Vedete, versetto 4, svaniscono come fumo i miei giorni. Versetto 12, i miei giorni come ombra che si allunga. Bellissima questa poetica allusione al tramonto, quando le ombre si allungano prima del buio, no? Versetto 24, hai abbreviato i miei giorni. Versetto 25, ti dico, mio Dio, non prendermi a metà dei miei giorni. La ripetizione di questa parola aiuta la memorizzazione. La prima parte del Salmo presenta il lamento di un malato grave che si vede vicino alla fine. Versetto 4, come braccia ardono le mie ossa. 5, falciato come erba inaridisce il mio cuore, mi dimentico pure di mangiare, le mie ossa aderiscono alla carne. Versetto 8, me ne sto pure insonne. Seconda parte, versetti 13 e 23, un inno al Signore che resta in eterno e che ascolta. Versetto 18, la preghiera dei derelitti. Versetto 21, la preghiera dei prigionieri e dei condannati. L'ultima parte, versetti 24 e 29, riprende il lamento del povero per concludersi con una confessione sull'eternità di Dio e un augurio. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, il loro seme davanti a te sussisterà, cioè l'eternità del popolo di Israele. Ma torniamo al versetto 1, preghiera di un povero che si affligge. Rabbi Michal diceva, legati alla preghiera di un povero e sarai unito a Dio. Commenta Sant'Agostino, un povero prega, quale povero? Si è fatto povero per voi, perché voi diventiate ricchi per mezzo della sua povertà. È lui il povero, è il Cristo. Scrive il Midrash, dice Rabbi Pinkas, non riesco proprio a capire Davide. Qualche volta dice preghiera di Davide e qualche volta preghiera di un povero. Forse prevedeva che da lui sarebbero usciti dei re giusti come Asa, Giosafat, Ezechia, Giosia, e allora si chiamava Davide. Ma quando prevedeva che dalla sua discendenza sarebbero sorti degli empi come Acaz, Manaz e più o meno tutti gli altri, allora si diceva povero e già si lamentava dei suoi discendenti. Al versetto 7 la Bibbia Cei traduce, sono come la civetta del deserto, come gufo sulle rovine. La 70 e molte versioni ebraiche dicono, assomiglio al pellicano nel deserto, sono come un gufo tra le rovine. Sia il pellicano che il gufo, insieme con l'alcione e l'ibis, dice Levitico 11:17, sono animali impuri. Ecco, questo rende ancora più drammatica la descrizione del povero malato, è assimilato all'impurità. Per molti commentatori del Midrash, questo povero è Israele stesso. Infatti molti Midrash titolano il Salmo Preghiera di Israele, che è un popolo povero. Assomigliamo al pellicano nel deserto, perché vaghiamo lontano dal nostro luogo per andare in esilio. Un pellicano nel deserto è come la nave nel bosco, per i piemontesi, è come Israele lontano dalla propria casa. Nella tradizione cristiana il pellicano è il simbolo di Cristo, pie pellicane, Gesù Domine, ed è anche simbolo dell'Eucaristia. Si riteneva che il pellicano si ferisse il petto con il becco per offrire il sangue ai suoi piccoli e nutrirli. Quindi l'Eucaristia, corpo e sangue di Cristo dato in cibo. Il colpo di lancia al costato da cui fuoriesce il sangue della nuova alleanza. Ecco perché il pellicano è associato al Cristo. I versetti 26-28 li troviamo citati integralmente ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, 10-12, dove Paolo presenta la superiorità di Cristo sugli angeli e sul creato. La Chiesa usa il Salmo 102 nella messa ad diversa, cioè la messa per gli anziani. Per la messa per gli infermi ad diversa. Salmo 103 di Davide: benedici il Signore, anima mia. Lo stesso inizio del Salmo 104 è composto da 22 versetti, come le lettere dell'alfabeto ebraico, e inizia e finisce nello stesso modo. Il versetto 1 è uguale al versetto 22. Di nuovo questo alfabeto che torna su se stesso. La comunità ebraica lo canta nella liturgia del Yom Kippur, giorno espiazione e perdono. Il versetto 2, non dimenticare tutti i suoi benefici, è simpatico, perché in ebraico la parola gemulim ha due significati, benefici ma anche allattamento. Per questo il Midrash rende il versetto in questo modo: non dimenticare tutto il tempo del suo allattamento. E qui cominciano a raffica una serie di commenti più importanti. Israele come un bimbo in braccio alla madre e viene allattato. Israele viene allattato per 40 anni nel deserto. Israele è allattato con il dono della Torah. Israele è allattato con il dono della terra dove scorre latte e miele. E così avanti, fino ad arrivare al periodo romano. I versetti dal 3 al 5 descrivono con 5 participi chi è Dio. 5 come i libri della Torah, come i libri del Salterio. Dio perdona tutte le tue colpe, guarisce le tue infermità, ti libera dalla morte, avvolge di amore e compassione, sazia di bontà. I versetti 6-7 sono sostenuti dal verbo asa, fare. Fa cose giuste Yahweh, a Mosè ha fatto conoscere le sue vie. Versetto 8 è una citazione di Esodo 34:6. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira, grande nell'amore. Abbiamo poi due versetti classici che abbiamo citato innumerevoli volte quest'anno durante l'anno santo della misericordia. Li abbiamo messo in tutti i corsi biblici. Versetto 12. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Versetto 13, come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Dice Rabbi Irmeia, non si deve dire che il misericordioso allontana noi dal peccato, ma che allontana il peccato da noi. Non ci preserva dal peccato, ma fa molto di più, perché allontana da noi anche le colpe commesse. Così ci perdona. Versetti 14-18 richiamano i testi sapienziali sulla caducità, fragilità dell'uomo. Dio ricorda come siamo plasmati, siamo polvere, l'uomo è come erba, come un fiore che sfiorisce. Se un vento lo investe, non è più. Che ricorda altri versetti dei Salmi che abbiamo letto in quest'anno, e uno per tutti dei sapienziali, Siracide 18. Chi è l'uomo e a che può servire? Quanto al numero dei giorni dell'uomo, 100 anni sono già molti, come una goccia d'acqua nel mare, un grano di sabbia, così questi pochi anni sono un giorno davanti all'eternità. Il Signore vede e conosce la sorte degli uomini, per questo è paziente, per questo moltiplica il perdono. Versetto 17 lo troviamo citato in Luca 1,50 nel Magnificat. L'amore del Signore è da sempre, Luca dice di generazione in generazione, per sempre su quelli che lo temono. L'uomo è effimero, fragile, anche il suo amore dopo dura un soffio di vento, morendo se ne va, ma l'amore del Signore, versetto 17, è sempre a disposizione di ogni generazione, per i figli dei loro figli. In una chiesa di Roma, il parroco, un certo Don Pecora, bellissimo, una pecorella, ha attaccato sulla porta un manifesto in cui si vedono quattro uomini che portano una bara e sotto ha scritto: vieni in chiesa a riconciliarti con Dio prima che ti portino altri. Ha capito tutto di questo salmo, questo grande parroco. Il Salmo 104 è un inno sapienziale a Dio Creatore, in cui è descritto il cosmo con la cultura di quei tempi. Vedete, versetti 2-4 il cielo, 5-23 la terra, 25-26 il mare, 29 lo Sheol, regno dei morti. È un inno bellissimo, tenero, in cui si descrive l'opera di Dio in perfetta armonia, un orologio. Tutto il creato, la natura, le stelle, gli animali, l'uomo, dipendono dalla provvidenza divina. Tu fai crescere l'erba per il bestiame, tu mandi nelle valli acque sorgive per dissetare tutte le bestie dei campi, persino gli asini selvatici estinguono la loro sete. Fai uscire il pane dalla terra, il vino che rallegra il cuore, l'olio che fa splendere il volto. Vino, pane, olio. I padri della Chiesa hanno visto in questi versetti la prefigurazione dei sacramenti. Il Salmo 103 è utilizzato dalla Chiesa per la festività di Pentecoste, sia in vigilia che in solennità. Per il versetto 30, mandi il tuo spirito, sono creati, rinnovi la faccia della terra. Anche ciò che per la cultura ebraica rappresentava il male è contagiato da questa armonia. Vedete, versetti 6-9, le acque primordiali, 25-26, il mare, versetto 25, i rettili, persino il Leviatan, al versetto 26, mitologico mostro marino, simbolo del male, che tu hai plasmato per giocare con lui. Quindi se ci gioca è tornato buono. Particolare l'ultimo versetto del Salmo 35. Scompaiono i peccatori dalla terra e i malvagi non esistano più. Benedici il Signore, anima mia, alleluia. Rabbi Yehuda dice: i peccatori saranno resi perfetti, perché allora non saranno più malvagi e cesseranno i peccati sulla terra. Dice invece Rabbi Shimon Bar Abba: dall'inizio del Salterio fino a qui sono già passati 104 salmi, eppure in nessuno di essi è mai stato scritto alleluia. Ora qui è detto: gli empi non saranno più alleluia. Che cosa vuol dire? Che quando periscono gli empi ci si rallegra. Alleluia. I due salmi che chiudono il quarto libro del Salterio rievocano la storia della salvezza di Israele, ma da due ottiche diverse. Il 105 è un inno gioioso alle meraviglie di Dio, pieno di fiducia nell'azione salvifica di Yahweh, un canto di incoraggiamento al popolo perché osservi la Torah, versetto 45, esulti, versetto 43. Salmo 106 presenta invece la storia di Israele come un continuo susseguirsi di peccati, di infedeltà. Versetto 6: abbiamo peccato con i nostri padri, delitti, malvagità abbiamo commesso. Sono tantissimi i momenti della storia di Israele che questi due salmi ricordano. ma i racconti del libro dei numeri fanno la parte del leone. Le infedeltà del popolo, le meraviglie di Yahweh nei 40 anni del deserto, raccontate dai numeri, sono le più citate. I due salmi hanno lo stesso incipit: rendete grazie al Signore, e la stessa conclusione: alleluia. Per il Salmo 105 seguo lo schema indicato da Ravasi. Versetti 1-7 sono un invitatorio retto da ben 10 imperativi di lode. Ringraziate, invocate, fate conoscere, cantate, inneggiate, meditate, lodate, cercate, ricercate, ricordate. A cui seguono 5 quadri storici che presentano le grandi azioni di Yahweh per il suo popolo. Versetto 8-15, l'alleanza coi patriarchi. Versetto 16-22, la storia di Giuseppe. 23-36, Israele in Egitto e le piaghe, che qui sono 7 invece delle 10 descritte da Esodo. Versetto 34, la Bibbia Cei dice: vennero bruchi senza numero. Il testo ebraico dice cavallette innumerevoli. Noi facciamo arrivare i bruchi. Versetti 37-43, il cammino nel deserto. E infine, quinto quadro, 44-45, conquista della terra, adempimento della promessa. Con calma poi, a casa, rileggetevi questo salmo, mettendo insieme, cominciate dal versetto 8 fino all'11 e poi andate dal 42 e 45, così avete proprio il riassunto, l'anima di questo salmo. Salmo dal quadro idilliaco, gioioso, che continua nei primi versetti del Salmo 106:1-5. Alleluia, rendete grazie. Chi può narrare le prodezze di Yahweh, far risuonare la sua lode? Beati coloro che osservano il diritto, che io veda il bene, gioisca della gioia, mi vanti della tua eredità. Per poi precipitare dal versetto 6 in una tragica descrizione di disobbedienze, tradimenti, peccati commessi da Israele nei secoli. Sembra quasi quei canti degli alpini, questo salmo, no? Che inizia con gioia e poi il papà è morto, il fidanzato, il nipote è finito sotto un tir, un treno a portare, testa, e poi comincia con e poi dopo, no? Sia Ravasi che Lorenzin vedono i versetti dal 5, cioè dal 6 al 46, come 8 quadri tragici, 8 peccati commessi da Israele. Dal primo, versetto 7, si ribellarono presso il mare, il Mar Rosso, all'ultimo quadro, 42, si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni. Peccato di idolatria, di rinuncia alla propria identità di popolo di Dio per diventare come tutti gli altri. Noi oggi diremmo farsi servi degli idoli, della mentalità di questo mondo, non ricordare le nostre radici, ma vendersi alle mode, al pensiero, al comportamento che i media ci propinano. Noi dimentichiamo. Ma versetti 44-46, Yahweh vide la loro angustia, udì il loro grido, si ricordò della sua alleanza e si mosse a compassione. Avete visto, sentito, no? Vide, udì, ricordò, ebbe compassione. Cioè gli occhi, l'udito, la mente, il cuore di Dio, cioè tutto Dio. Dio intero è coinvolto, versetto 45, per il suo grande amore e continuamente perdona. Un modo per descrivere l'interezza di Dio con questi quattro verbi. Il salmista poi ci presenta anche un primo atto di misericordia di Dio che troviamo solo qui. Versetto 46, li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati. Cioè, attenzione, Dio si può servire anche di coloro che noi consideriamo nemici lontani, diversi, persecutori, per farci scoprire le sue tenerezze. Li affidò alla misericordia dei deportatori. L'invito ad amare i nemici trova le sue radici proprio qui. Tutti noi siamo affidati alla misericordia degli altri e siamo misericordia per gli altri. In questo si manifesta l'esed Yahweh, l'amore, la bontà, il perdono di Dio. Il Salmo si conclude, 47-48, con la richiesta: salvaci, Signore Dio nostro, radunaci tra le genti perché ringraziamo il tuo nome santo. Lodarti sarà la nostra gloria. Amen. Alleluia. Facciamo nostro questo alleluia con le parole di un salmista ebreo contemporaneo. Ho sentito di un accordo segreto, suonato da Davide e gradito al Signore. In ogni parola c'è un'esplosione di luce. E non importa se tu ne cogli la sacralità o la disperazione, ma canta alleluia. E anche se è andato tutto storto, mi alzerò davanti al Dio della canzone e dalle mie labbra non uscirà altro che alleluia. Era Leonard Cohen. Alleluia. Certo, certo. Qui non è ancora accennato, perché noi vediamo la Bibbia come un rivelarsi di Dio piano piano a secondo di ciò che trova. No? Esatto, un po' come facciamo noi nei confronti dei figli, dei nipoti. Se il nipotino vuol mettere le dita nella presa di corrente, non gli stiamo a spiegare che dentro c'è un filamento di rame che è collegato con la centrale elettrica, sta lì, perché lui infila il dito e basta, no? Gli diamo un colpo, ecco il Dio vendicatore, no? E gli diciamo: non toccare, no, cacca, ti fai male, così. Quando è un po' più grande dico: guarda, se infili lì il dito ci salta la corrente di casa, perché ah, ho capito. Quando poi andrà alle superiori gli spiegheranno come funzionano le cose, ecco. Qui ci troviamo non ancora al bambino piccolo che è l'Israele nel deserto, preso da Dio, fatto crescere i 40 anni d'allattamento. Ci troviamo a metà strada, quando il bambino è ancora alla scuola, quando gli si devono dare delle risposte semplici, ma serie, ma vere, perché comprenda. Nel Nuovo Testamento ci troviamo poi all'università, quando tutte le cose vengono in qualche modo sistemate. Allora vi diamo appuntamento per l'ultima, la settimana prossima, con il grande Carlo, e leggetevi, sono tanti, sono parecchi, ma ci tocca, ci leggiamo tutti i 105, dal 107 fino al 150, tutti quanti, ma 7-8 al giorno ce la facciamo. Buonanotte, grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima.
Sì. Bello.
Mi spiace che Maria non c'era.
Forse è la parte che mi è piaciuta di più.
Ma che c'erano
sangue. Che sono questi tipi di sangue.
Grazie a voi.
No, non mi parlo di ovazione.